Ricini, sono stata ricoverata di nuovo.
Partiamo dal presupposto che io ho degli attacchi d'ansia, mi si chiude la gola e mangio solamente in live.
C'è un fenomeno preoccupante che sta prendendo piede soprattutto su TikTok, dove ragazze giovanissime aprono profili dedicati al proprio percorso nella battaglia contro i disturbi del comportamento alimentare, trasformando la malattia in una sorta di reality show in cui tendono a romanticizzare pericolosamente la propria patologia. Così il ricovero, l'alimentazione col sondino o l'utilizzo di psicofarmaci diventano dei contenuti potenzialmente virali che sottostanno a regole ben precise. La musica e i gesti in tendenza, l'utilizzo di hashtag specifici, le dirette mentre mangiano o mentre piangono, spesso utilizzando filtri per rendere ancora più scavati i volti che, insomma, sono già visibilmente sciupati e malati. Sono tutti tasselli per conquistare l'approvazione di un pubblico sempre più vasto che guarda giorno dopo giorno in maniera morbosa cadere sempre più a fondo queste ragazze, come se fossero delle Alfredino Rampi cadute in un pozzo da seguire 24 ore su 24.
Ti ricordo che alle 8 faccio la live dove mangio.
È proprio questa visibilità che le incastra in un personaggio che rendono sempre più riconoscibile, come un prodotto su uno scaffale al supermercato. C'è, che ne so, Leila col suo cappellino e le treccine, Eugenia Cunei con i suoi vestiti colorati e Maya con le sue unghie lunghe e curate e il sondino che le copre il viso. Insomma, la malattia diventa quasi qualcosa di iconico, quindi ha proprio in sé degli elementi iconici. Il legame tra la rete e DCA non è certo nuovo. Blog pro anoressia o bulimia, gruppi Telegram o insomma altri blog sono stati il punto di partenza per molte giovani che cercavano supporto e trucchi per assecondare i propri disturbi attraverso comunità molto vaste di persone che si incoraggiavano tra di loro attraverso appunto il confronto diretto. Molto spesso infatti chi partecipa a questi gruppi di mutuo soccorso deve sottostare a regole ben precise, come condividere il proprio peso, cosa mangia ogni giorno, che deficit calorico riesce a raggiungere, come si induce il vomito.
Ecco cosa mangio in un giorno.
Come emerso nei Facebook Papers, una serie di documenti interni a Meta condivisi da un ex dipendente, le piattaforme sono consapevoli di come i giovanissimi spesso soffrano di problemi legati all'immagine del proprio corpo durante il loro utilizzo, perché i social riflettono e amplificano un ambiente sociale e culturale in cui l'immagine del corpo è proprio tutto. Così, in un mondo dove tutto è contenuti, anche la malattia diventa un pretesto per mettersi in mostra.
Ehi, ciao cuoricini, buongiorno nella mia morning routine.
Chi decide di raccontare il proprio percorso online, infatti, dice di farlo per essere d'aiuto agli altri, per incoraggiarli, per farli sentire meno soli, e abbiamo già parlato proprio ieri di quanto sia pericoloso il concetto di normalizzazione, perché questo tipo di condivisione sembra essere ormai diventata un format preconfezionato dove ad emergere non è il racconto della malattia ma la creazione di un personaggio. In particolare la community italiana di TikTok ha dimostrato un'attenzione più che morbosa per questo tipo di narrazione, soprattutto per due ragazzine molto giovani che forse conoscerete o forse no, che si chiamano Leila e Maya.
Ultima ora. Quasi tutta TikTok Italia si sta chiedendo che fine ha fatto Leila.
Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è Il Sottosopra, un podcast di Cora Media. Di Leila e Maya parliamo con Maruska Albertazzi, che si occupa da tantissimi anni di disturbi alimentari, insomma fa divulgazione e sensibilizzazione sul tema. Allora Maruska, Leila e Maya, ma anche altre ragazze, soprattutto su TikTok, sembrano incastrate in una specie di personaggio, cioè si ha l'impressione che vivano all'interno di un reality in cui il vero protagonista poi è la loro malattia e che ormai siano un po' incastrate in quel personaggio che porta follower e visualizzazioni, solo che è un personaggio, ahimè, tragico.
Sì, il problema è che l'anoressia nervosa, tra tutti i disturbi alimentari, è in assoluto il disturbo più egosintonico, anzi forse è il solo disturbo egosintonico. Cosa significa? Che la persona si identifica con la sua malattia e ne trae un vantaggio secondario. Il vantaggio secondario è quello che poi ti fa rimanere nella malattia, cioè io sono malata di anoressia, il mio corpo inizia a cambiare, quel cambiamento del mio corpo mi piace in realtà, io sono felice che il mio corpo stia cambiando così. Di conseguenza mi lego ancora di più alla malattia e mi identifico con la mia malattia. Se oltretutto a quel punto io divento famosa grazie alla mia malattia, cioè le persone incominciano a seguirmi perché io racconto la mia storia di persona malata, perché io gli mostro qualcosa di veramente violento, come può essere un sondino o una flebo o una magrezza così estrema.
Perché il tentativo poi è sempre quello di attirare l'attenzione, no? Quello che poi uno dice, il sottotesto di queste malattie è spesso e volentieri accorgetevi della mia esistenza.
Esattamente, esiste proprio nell'anoressia nervosa e anche nelle altre malattie, ma nell'anoressia c'è il, perché è poi uno dei disturbi più raccontati e quello che forse affascina di più anche i clinici, perché esiste una grande coerenza di fondo tra il tuo aspetto fisico, il tuo dolore interiore e quello che tu racconti al mondo. Quindi quando tu vedi una persona malata di anoressia immediatamente identifichi con la bulimia o col binge. È molto più difficile quando c'è un corpo normopeso o sovrappeso riuscire a capire cosa sta succedendo lì sotto. Con un corpo malato di anoressia è molto più evidente, quindi quel corpo già di per sé racconta tantissimo. Molti pensano che l'anoressia nervosa sia una questione di oggi. Ricordiamoci la principessa Sissi, che faceva ginnastica con le finestre aperte nuda in modo che tutti la vedessero il suo corpo. È proprio una malattia che ha una componente narcisistica molto forte, un bisogno di essere vista in tanti sensi diversi. Non tutte le ragazze malate di anoressia, ricordiamolo, fanno i video su TikTok col sondino. Moltissime si nascondono, non vogliono essere così viste, magari vogliono essere viste solo dalla loro famiglia, vogliono essere viste dai loro affetti. Non tutte quante, diciamo, mediatizzano in questo modo la loro malattia. Questo è importante dirlo.
Certo, questo è chiaro. Maruska, accennavi al fatto che poi in qualche modo quel tipo di attenzione mediatica diventa un'ulteriore dipendenza. Ecco, quanto i commenti che leggiamo su TikTok, ai video di queste ragazze, alimentano questo esibizionismo? Perché effettivamente tanti poi sembrano quasi seguire e appassionarsi a una telenovela, no? Chiedono cosa hai mangiato oggi, come stai, come ti senti. Ecco, questo diventa in qualche modo un ulteriore pericolo.
È pericolosissimo, anche perché non si sono limitati a questo, sono nate delle pagine fan, ci sono le pagine fan di queste ragazze, quindi delle pagine dedicate, come se fossero cantanti o attrici o che avessero chissà quale talento, considerato che il loro talento fondamentalmente è quello di essere malate. La ragazza, una di queste due ragazze, ha detto: forse dopodomani vado a Napoli. Sotto c'era pieno di commenti di persone che dicevano: ah, meraviglia, non ci posso credere, vieni a Napoli, vienimi a trovare, mandami un cuoricino. Cioè, è completamente scollata dalla realtà. Per non parlare poi degli uomini che ogni tanto commentano sotto: sei un bellissimo biscottino perché sei ricoverata. Quindi c'è di tutto là dentro, compreso i cacciatori di anoressiche e i pedofili.
E anche chi cerca di, insomma, aprire gli occhi a queste ragazze, no? E scrivono cose del tipo: guardati, non ti sei vista, eccetera. Anche quelli, commenti feroci che non credo facciano bene a quel mondo e a quelle ragazze.
No, sicuramente non fanno bene, ma le ragazze poi riprendono quei commenti e li risfruttano per fare un'altra live dove rispondono a quel commento. Questo è un altro problema, diventa un ciclo infinito.
Maruska, c'è poi il rapporto con le madri di queste ragazze, no? Che direi abbastanza emblematico. Sembrano sempre figure, o almeno quasi sempre figure, piuttosto invadenti, piuttosto ingombranti.
Sì, allora, io da una parte provo sempre una grande tenerezza nei confronti delle mamme di ragazze così malate, perché mi provo a mettermi nei loro panni. Dico: cosa faccio? Mia figlia dice che mangia solo durante la live. Io, pur di vederla mangiare, faccio qualunque cosa. Ho perso anch'io un po' il bandolo della ragione e in qualche modo la seguo in questa cosa, purché lei mangi. Ma dall'altra parte è evidente che esiste comunque una necessità. Cioè, questo mezzo di comunicazione viene preso anche dalle mamme in qualche modo come mezzo per parlare, per mostrarsi al mondo. E questo è inevitabilmente un danno, a prescindere dalle dinamiche che hanno portato poi a comportarsi in questo modo. Genera un danno perché è un rafforzamento per le figlie, e in qualche modo rende ancora più difficile poi il lavoro dei terapeuti. Quello che mi domando io è perché non gli viene tolta questa possibilità da parte degli ospedali, dei terapeuti. Serve una legge, qualcosa, perché non è totalmente disfunzionale per le ragazze, ma anche per chi le guarda.
Qualche ragazza poi dice in alcuni passaggi, no, che le è stato impedito di fare delle dirette. Sbaglio? Mi sembra che insomma ci siano delle limitazioni,
sì,
talvolta.
Allora, credo che, a quello che ho capito io, i clinici tentano di far chiudere i profili. Il problema è che se una ragazza è minorenne e la mamma autorizza l'utilizzo di quello smartphone, autorizza l'utilizzo di quel dispositivo, nel reparto ospedaliero dove la ragazza si trova, io credo che non si possa fare molto.
Senti, questo essere ingombranti delle madri, no? Di essere invadenti anche, sì, in queste situazioni. Ora, senza andare a parlare di casi specifici, però ti suggerisce in qualche modo l'origine di questi problemi, no? Trovi che sia la spia di un problema a monte che parte proprio da lì talvolta?
Allora, del ruolo della madre nei disturbi alimentari si è parlato sempre molto. È vero che di solito si dice che un disturbo alimentare spesso origina da una madre invadente e da un padre assente. E probabilmente c'è una verità in questo, però bisogna sempre ricordare che i disturbi alimentari sono disturbi multifattoriali e che, perché ci possano essere, soprattutto quando sono così gravi, esiste sempre una base costituzionale, quindi diciamo una sorta di base biologica, a cui si attacca il trigger, che sicuramente in questi casi uno non è che si mette a fare diagnosi, a dire chissà che, però evidentemente c'è comunque una forma di responsabilità della figura materna che quantomeno non si fa da parte in questi momenti così drammatici.
Certo. Qualche giorno fa Leila, che ricordiamolo ha 500.000 follower che ha ottenuto grazie a questi contenuti, ha condiviso il primo contenuto sponsorizzato con un negozio di ottica. Ora, io trovo, sì, che questo sia un cortocircuito allarmante e anche squallido, oserei dire, no? Perché un ottico cerca come testimonial una ragazza che è chiaramente malata?
Ma perché si è persa completamente la dimensione di quello che noi stiamo raccontando, cioè di fatto il corpo di lei la racconta morte. Il viso di lei la racconta morte, racconta qualcuno che è lì lì per, quindi c'è una morbosità e un gusto del macabro terribile in qualcuno che guadagna e lucra su una malattia mortale, su una ragazza che ha un rischio alto e che completamente ha perso qualunque senso dell'etica, che comunque ha un valore l'etica. Cioè, sembra che ormai non gliene freghi più niente a nessuno, ma dovrebbe avere un valore. Non puoi farti pubblicità su una persona a rischio morte, è qualcosa di orribile.
Oltretutto tutto questo genera un guadagno oltre che a una visibilità,
certo,
e quindi innesca nella Leila della situazione il pensiero: beh, se io smetto finisce tutto questo.
Ma certamente è un ulteriore beneficio secondario, è qui il dramma, perché se Leila dovesse guarire, qual è poi l'interesse nel seguire Leila? Perché qualcuno la dovrebbe seguire ancora? Una ragazza normale, normopeso. Questo però è un messaggio anche a tutte le altre ragazze che dicono: se io voglio diventare famosa, voglio avere successo, non importa che studio, che mi impegno, che faccio quello nello sport, nella scuola, non importa, basta che io perda peso, divento come lei e anche io divento famosa e guadagno. Cioè è un innesco terribile per la malattia.
Certo, non si ha più una malattia, ma si diventa la malattia, cioè una identificazione,
esatto,
totale. Senti, quando si soffre di un disturbo così serio, è possibile che si sviluppi quindi una dipendenza da social?
Assolutamente sì, ricordiamo che i disturbi alimentari hanno lo stesso circuito neuronale delle dipendenze e quindi una persona che soffre di disturbi alimentari ha un aumentato rischio di dipendenza da qualsiasi cosa, visto che i social danno dipendenza. È altissimamente probabile che si sviluppi anche una dipendenza da social media, soprattutto se utilizzati in questo modo.
Senti, se tu potessi accedere, diciamo così, alla stanza in cui si trova la Leila della situazione e oggi le potessi parlare, potessi trascorrere un'ora con lei, cosa le diresti?
Allora, per prima cosa le direi che deve spegnere il telefono e che non lo deve utilizzare per un po'. E sarei dura, perché io credo che in questi casi ci voglia, bisogna per forza essere duri, perché comunque anche se c'è il rischio che la persona abbia una crisi, che abbia in qualche modo un rifiuto, che ti si possa rivoltare contro, che in qualche modo ti ricatti con il cibo, ma tu devi riuscire ad arrivare a parlare con questa persona nel mondo reale. Il problema di Leila è che non vive nel mondo reale, ha bisogno di tornare nel mondo reale. Più che parlarle, forse farei delle cose con lei, le direi: vieni, mettiamoci a piantare una piantina, vieni, impastiamo con le mani il pane, vieni, andiamoci a fare una passeggiata, guardiamoci negli occhi, parliamo, facciamo delle cose vere, rimaniamo nella vita.
Qualcuno ti direbbe che è retorica, che sei vecchia, lo sai?
Ma sicuramente, però funziona. Cioè, la verità è che funziona. Io lo faccio con le mie ragazze del gruppo terapeutico e ti posso assicurare che funziona. E forse a volte le cose da vecchia, un po' retoriche, hanno una loro base di verità.
Maruska, anche tu hai sofferto di DCA. Pensi che i social possano, come dire, fare qualcosa di buono per questo genere di patologie? Cioè, credi che possano avere una funzione positiva?
Assolutamente sì, ce l'hanno una funzione positiva. Io lo vedo utilizzando i miei di social, lo vedo perché le persone mi scrivono per chiedere indicazioni, per capire cosa fare, per entrare in contatto con altre persone. Io ho fatto due post di cui sono molto orgogliosa, una dove si racconta l'esperienza positiva nei luoghi di cura, quindi si danno indicazioni circa i luoghi di cura, e un altro dove chiedo alle ragazze e ai ragazzi se hanno voglia di fare gruppo, quindi di segnare la loro città e magari di incontrarsi per vedersi fuori, perché una delle caratteristiche dei disturbi alimentari è proprio la solitudine. Quindi riuscire a trasformare i social in una sorta di hub che dà poi alle persone la possibilità di incontrarsi nella vita reale è un buon utilizzo dei social. La possibilità di avere uno scambio sempre con responsabilità è utilizzo dei social buono. La parola chiave è responsabilità. Per utilizzare bene i social devi essere responsabile, per diventare adulto devi essere responsabile, ed è quello che io cerco di raccontare alle ragazze e ai ragazzi che mi seguono. Responsabilità è una parola tanto bella, tanto polverosa e tanto da boomer, ma la rivendico,
direi. Senti, a proposito di boomer, tante persone non sanno nulla di disturbi alimentari, si limitano magari alla visione ogni tanto di qualche immagine di ragazza troppo magra. Ti faccio la domanda che farebbe mio padre: ho visto le immagini di quelle ragazze, sono magrissime, sono oltre la soglia dell'allarme, dell'attenzione, eppure vanno avanti a non mangiare, eccetera, eccetera. Ecco, com'è possibile che vedendosi così magre in maniera preoccupante si vedano belle o non si accorgono della deriva verso la quale stanno andando? So che è una domanda ovvia e anche stupida per certi versi, ma è meno scontata di quello che immaginiamo noi che magari questi temi li seguiamo da tempo.
No, in realtà non è per niente scontata, è una domanda che io sto approfondendo tantissimo in questo periodo, che sto studiando tantissimo, perché ha a che fare con la dispercezione corporea. Cioè, queste ragazze non si vedono per come sono realmente, e come se loro indossassero l'ottica sbagliata per girare la scena. Io faccio spesso la metafora cinematografica, cioè tu hai una lente che è adatta per inquadrare i dettagli, non hai le altre lenti nel tuo kit, te le sei dimenticate a casa, e cerchi di girare tutta la scena con la lente che inquadra i dettagli. Cosa succede? Succede che perdi le proporzioni. Quindi quell'immagine che viene restituita attraverso il video è un'immagine sbagliata, dove le proporzioni sono sbagliate, dove le cose vicine sembrano lontane e viceversa, dove le cose alte sembrano basse. Ecco, chi è malato di disturbi alimentari ha questo difetto di visione, come se fosse proprio un difetto neurale nel cervello che ti impedisce di vedere le cose come sono veramente. Per cui tu ti fissi su un particolare, non vedi più il generale, quindi le tue cosce sono l'unico punto che tu osservi, e quando tu ti fissi su un dettaglio lo fai diventare enorme, perché il tuo fuoco è solo su quel dettaglio e per te è sempre grande, perché non vedi nulla di quello che c'è intorno. Quindi queste ragazze, e anch'io quando ero malata, non hanno la percezione vera del loro corpo, non si vedono come sono davvero, quindi per loro quella magrezza è bella.
Senti, la dismorfofobia può essere anche conseguenza del bombardamento di modelli estetici a cui sono sottoposte queste ragazze? Certo, è sempre esistita, non è una novità, però è anche vero che questo bombardamento di modelli estetici non aveva questo genere di proporzioni quando ero ragazzina io. Cioè, noi al massimo avevamo con modelli estetici, sì, le modelle sui giornali o, che ne so, la compagna di banco più figa di te. Oggi accendi il computer e hai solo tra l'altro con l'ulteriore bluff del Photoshop. Ecco, tutto questo può essere un danno ulteriore?
Assolutamente sì, I disturbi alimentari hanno sempre una base costituzionale, quindi c'è sempre un qualche cosa, diciamo, che ci predispone ad ammalarci o non ammalarci. Però l'ambiente fa tantissimo. Quella che è la realtà cos'è? Quello che noi vediamo tutto il giorno, quello a cui noi ci esponiamo, per cui noi diamo una proporzione alla nostra realtà in base a quello che ci viene restituito. Cioè io vedo la realtà sempre in relazione, in modo relativo a quello che è l'ambiente in cui io sono immersa. Se il mio ambiente mi propone come modello medio una ragazza magrissima, altissima, con gli addominali tirati, sempre perfetta, inevitabilmente io inizio a pensare che quella è la media a cui io mi devo attenere. Considerato che noi passiamo sui social, ahimè, ore e ore e ore al giorno, la nostra realtà non è più quella della vicina di casa, della compagna di banco, è quella della modella sui social, perché è quella realtà che noi ci esponiamo per più tempo durante il giorno. Ecco perché è così drammatica questa cosa, perché a quel punto nessuna persona si sente più sicura del suo aspetto fisico. Se poi ci metti i filtri, la cosa peggiora ancora. Perché cosa succede? Di nuovo, la vista è il nostro senso più affidabile. Quando noi vivevamo nelle caverne, cioè i nostri ancestors, mammiferi, vivevano nelle caverne al buio perché c'erano i dinosauri, noi avevamo l'olfatto, avevamo l'udito che usavamo di più, ma quando siamo usciti allo scoperto abbiamo iniziato a fidarci solo della vista. Per cui noi, anche se sappiamo che qualcuno utilizza i filtri, continuiamo lo stesso a fidarci della nostra vista, ed è quello che vediamo la nostra realtà, non quello che sappiamo. E questo è gravissimo, perché quello che noi vediamo oggi non è più reale. Quindi se tu ti abitui a una realtà che non è reale, anche il rapporto col tuo corpo non è più reale.
Sottosopra è un podcast di Cora Media scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione è di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.